E quindi appunto il problema della relazione è che mica tutte le relazioni vanno sempre bene e vanno finire bene. Appunto, tu hai citato Caino e Abele, Adamo ed Eva, mi sembrano proprio emblematiche. Sicuramente la fraternità è una via di pace, ma insomma noi cristiani possiamo dire che passa attraverso la croce, nel senso che tu ci vuoi dentro questa relazione perché la relazione funzioni, perché altrimenti appunto la relazione diventa anche una relazione di guerra, di odio, non solo di pace, di amore.
Uniamo magari qualche osservazione.
No, per me sarebbe interessante cercare di stabilire un collegamento tra la prima e la seconda relazione, perché sono state così belle tutte e due, estremamente diverse, ma penso complementari. Allora, una strada che trovo di complementarietà è questa, quindi più che una domanda è un'osservazione. Nella prima relazione si è molto insistito su questo aspetto, soprattutto delle ultime guerre, diciamo l'ultimo secolo, le grandi guerre mondiali, il fatto della mobilitazione di massa, il fatto che in entrambe c'è stata una convocazione dei popoli e quindi necessariamente anche delle menti, un'adesione. Ecco. Il discorso che tu ci hai fatto pone un principio di disgregazione di questo pensiero unico, perché probabilmente se le masse degli italiani, dei contadini italiani che sono andati al fronte in Friuli, oppure le masse dei giovani tedeschi che hanno fatto la seconda guerra mondiale, avessero avuto presente questi aspetti di tragicità concreta che le guerre contengono, il grado di mobilitazione che si è raggiunto forse sarebbe stato inferiore, cioè l'aspetto di propaganda e di uniformizzazione del pensiero che fa sempre parte, in ogni caso, della preparazione di una guerra. Mi ricordo anche pochi anni fa come siamo stati bombardati per capire, per sapere tutti che era bene intervenire contro Saddam Hussein, no? C'è stata una propaganda incredibile. Ecco, questa cosa qua, però, tu fai una contropropaganda con questi discorsi. Ecco, allora forse c'è attinenza, diciamo, su questa strada, tra le due relazioni. Un tentativo, ecco, che faccio, naturalmente. Gabriele.
Certo, vista la provocazione. Ma io sono un po', ovviamente, in difficoltà, perché per me è un po' insolito. Diciamo che in via di principio non firmerei nessuna delle due affermazioni, che bisogna cambiare il sistema per salvare il singolo, ma non firmo neanche l'altra, che bisogna appunto dedicarsi al singolo per salvare il sistema. Perché nessuna delle due? Perché a me pare che qui c'è una differenza, c'è una teoria psicologica, la teoria della Gestalt, ma tutti lo sappiamo, avremo visto tutti, penso, quei disegni in cui uno stesso disegno si può vedere contemporaneamente in due modi e non c'è modo di unirli, cioè o l'un modo o l'altro modo. Io credo che siamo in presenza di qualcosa di simile. Perché la guerra, secondo me, non è un fatto privato. Potrei dire che nella guerra la gloria è pubblica, ma il dolore è singolo. E allora se lo si piglia dal lato della gloria, cioè del fatto che della mobilitazione, no, che tutti noi facciamo, allora è pubblico. Ma il dolore è privato, perché sono io, tu, lui che muore, io, tu, lui che è ferito e che rimane sconciato. E questi due punti di vista sono, io li trovo abbastanza inconciliabili, vanno tenuti così. Perché quello che hai detto appunto su anche quelli, quando hai detto si guarisce dall'odio, ho avuto un sussulto, la Maria Luisa mi ha richiamato, perché ho detto sì, dico buonanotte, si guarisce dal peccato originale, ma però poi tu hai raccontato quello della madre palestinese, non è che si guarisce dall'odio, ma lei è riuscita ad andare oltre per sé, e questo effettivamente è esemplare. Ma quell'odio che invece viene dalla mobilitazione, viene dal fatto che noi, c'è un noi per cui si fa la guerra, io lo trovo molto più rognoso. Dopodiché io penso che, e questo onestamente me l'ha insegnato quel po' che mi ha insegnato l'Africa, è che poi vale la pena, perché io ho visto i preti, i medici, vale la pena dedicarsi a questo, a quel bambino, a quell'altro, vale la pena, ma è quello che riesce a impedire, non credo. Allora da un lato lo sforzo mio è di capire che cosa muove per cercare di, come dire, fare qualcosa dall'altro lato, dal lato del movimento complessivo che produce la guerra, dopodiché sì, poi vale la pena invece curare quello, curare quell'altro, quello che hai detto prima, la vita del bambino chiama il singolo infermiere medico, sì, certo, è molto vero. È molto vero ed è molto giusto, ma al tempo stesso è, come dire, la gloria pubblica, il dolore privato. Sono due, come dire, due modi di vedere che sono, a mio parere, e restano inconciliabili.
Provo a rispondere a queste tre domande.
Ma aggiungo, perché sì, questo argomento, che sì, sì, anch'io avevo una riflessione, ho due immagini. La prima immagine è bucolica, e il mio babbo davanti ad un appestamento di barbabietole infinito con un rampino che doveva appunto cavarle tutte. Io mi sedevo vicino a lui, vicino sotto un albero, e dicevo: ma dai, è impossibile, no? E alla fine poi della giornata c'erano delle file enormi di barbabietole, mia madre le tagliava una a una con... cosa è successo? È successo che appunto alla fine poi le barbabietole sono state cavate. E la stessa cosa mi è successa nella mia esperienza con la povertà, ma con i poveri della mia zona, del mio quartiere, della mia città. In realtà si comincia con una persona, poi diventano 10, 20, 30, 40, diventano dei movimenti di persone, diventano anche delle profezie, diventano anche dei fenomeni sociali significativi, diventano riflessione, diventano cultura, diventano persone a cui si può dare la parola. Persone che possono premere anche sulla gestione anche del welfare, eccetera eccetera, anche se molto faticosamente. Cioè, quello che voglio dire è che sono le due prospettive, sono conciliabili in realtà, nel senso che si riesce un po' alla volta a creare una cultura che riesce a scalfire questo tipo di problematiche, insomma, anche l'odio della guerra partendo dai poveri probabilmente è possibile attraverso questa strada, insomma, che l'uno più uno non fa due, in qualche modo, però insomma incide in maniera formidabile. Questo penso per la mia esperienza. Però ci sono i sistemi.
Volevo solo mettere tra parentesi una domanda: ma secondo voi l'odio non è sempre un inganno?
Non è sempre?
Un inganno.
Allora, io ovviamente ritorna al principio iniziale che la colpa è di Giovanni, quindi insomma. Però detto questo, io dico, non sono uno studioso dei grandi movimenti di massa dell'Ottocento e Novecento, però noi siamo arrivati nel 2003, quindi 11 anni fa, siamo arrivati a fare una specie di grande azione per la pace che ha coinvolto tutto il mondo in modo contemporaneo, qualcosa che non avremmo mai immaginato. Più di così non si poteva, più pacifisti di così non si poteva. E oggi dov'è il movimento della pace? Quel movimento. Perché si è collassato? Se voi pensate, nel Mar Mediterraneo, negli ultimi 10 anni, ci sono state 7 guerre. E noi dove eravamo? Dico noi, io, dove ero? Quindi, da una parte, il Movimento per la Pace è arrivato al punto più alto e poi si è collassato. Perché? E poi il Mediterraneo, cioè un mare piccolo, insomma, non siamo tanto grandi, ecco, e in 10 anni 7 guerre. Se calcolate le due guerre di Gaza, la seconda intifada, se calcolate la guerra in Libano, la Siria, la Libia, ogni ben di Dio, non più tardi di 2 anni fa, i nostri caccia attraversavano il Mediterraneo come. Ecco, e oggi, per dirla, per mettere, oggi l'Italia ha partecipato non a esercitazioni della NATO, ma a esercitazioni di stati, quindi fuori dalla NATO, quindi fuori dall'impegno internazionale, con Israele, gli Stati Uniti e la Grecia, per addestrare, insomma, per provare aerei da combattimento che di per sé non dovremmo neanche avere. Questo è avvenuto un mese fa, nel silenzio di tutti. Solo l'Unità di Giovannangeli ci ha fatto un articolo. Se no non lo sapevamo, credo forse anche il Manifesto. Ma se no non lo sapevamo, io non lo sapevo. Non chiunque, insomma, bene o male, ognuno di noi. Quindi, come dire, no, io non credo che il dolore privato e la gloria pubblica. È individuale, perché se muore quel bimbo, Massimo Toschi verrà giudicato, non è privato, è un fatto pubblico, riguarda tutti, riguarda le chiese, riguarda gli stati, riguarda tutti. Se in Palestina non si trova una soluzione, se la storia di dolore di tante mamme, di tanti figli, di tanti... se questa devastazione dei soldati americani che tornano dalla guerra, e non è un fatto privato, è un fatto pubblico. Davvero siamo custodi dei nostri fratelli, e di questo io sono convintissimo. Poi lo faremo come lo potremo fare, con poche forze, con pochi mezzi, con tutto quello che volete. Ma come il Vangelo è una parola pubblica, non una parola privata. La mia vita è una vita pubblica e la vita degli altri, del più piccolo, dei miei fratelli, non è qualcosa di privato, è qualcosa che mi tocca, che mi mette in questione. Per questo che il movimento della pace, perché si è trasformato rapidamente in ideologia, anche un'ideologia buona, un'ideologia pacifista, ma non si è misurato. Mi ha molto colpito che quando è morto Mandela, è stato molto sottolineato che lui nel 1966 fa un intervento, 62-63, all'inizio degli anni 60 fa un intervento in cui sostiene la lotta armata. E poi nel 1990 cambia scenario. E allora si può discutere su tutta questa, ci sono libri, diciamo, biblioteche, però io penso che lui ha cambiato, perché ha visto da vicino, in modo più ravvicinato, il dolore del suo popolo, e quindi era un dolore che non era privato dei singoli che avevano sofferto qualcosa di indicibile, ma era qualcosa che riguardava tutti. Bisognava trovare una soluzione che riguardasse tutti, che mettesse e rimettesse in gioco tutti. Quindi il tema della riconciliazione, il perdono, che poi si ritorna alla fraternità e così via. Quindi il punto, io non credo ai dolori privati,
non l'ho detto prima,
o al dolore individuale, perché l'individuo lo colloco, no, in realtà io quando...
La mia morte è la mia morte,
eccetera, però quando arrivo alla mia morte, nella mia morte è compresa una grande storia, e arriva a compimento una grande storia, non perché io ho fatto grandi cose, ma la storia di qualunque persona è una grande storia. Perché è una storia accompagnata e dove Dio a suo modo, nel modo che lui ritiene, è presente. Quindi io non, l'idea che è un fatto individuale, che il problema del bambino è il problema di quel bambino, no, non è solo il problema di quel bambino, ma io partendo da quel bambino devo trovare la soluzione a tutto il problema, e lo faccio con i miei pochi mezzi, che è quello di sistemare quella vicenda. Ma dentro quella vicenda c'è una portata universale, c'è una domanda di fraternità più grande. Io sempre non ho mai avuto paura di incontrare uomini e leader politici, perché bisogna discutere con tutti, e dunque anche la cura di un bambino palestinese ha un valore per trovare la pace tra palestinesi e israeliani, perché se non mi muovo su questa lunghezza d'onda sono destinato a perire, e le cose andranno, come dire, spezzandosi, diciamo così. Io su questo sono convinto. Poi certo c'è la dimensione personale di ciascuno, ma dentro una storia più grande, e qualche volta la storia grande ci delude. Ricordo benissimo il 13 di febbraio del 2003, come sembrava di avere in mano il mondo, la pace, la grande portaerei della pace aveva in mano il mondo. Eppure la guerra è andata avanti, e soprattutto è sparito, e oggi non c'è più. E facciamo piccole cose infinitamente più piccole di 10 anni fa. Perché? Perché io credo che bisogna, di questo sono convintissimo, bisogna partire non dall'ideologia ma dall'incontro. E l'incontro genera soluzioni. E l'incontro apre a soluzioni nuove, e dunque ciascuno di noi è in gioco. Non è vero che voi non siete in gioco, non è vero che Giovanni non è in gioco, siete in gioco per la parte che vi tocca, in questo senso, sapendo di non far tutto, di non cambiare il mondo. Ma il problema non è cambiare il mondo, è cambiare quella situazione, perché quella situazione lo posso fare. Se io riesco a farlo, poi piano piano si cambia anche il mondo. Ma anche voi siete coinvolti, ma non come un fatto personale, individuale, no? Dentro quella vicenda, che in un certo senso quasi un piccolo fioretto di San Francesco, quando vi raccontavo la storia di questo bimbo algerino, c'è poi tutta la grande storia, è dentro quell'evento. Tutto nel frammento, avrebbe detto un grande teologo. Ma io di questo sono convinto, perché questo significa che anche noi possiamo cambiare. Anzi, la vera sfida è che noi cambiamo, perché siamo noi responsabili, anche noi, del tracollo del movimento pacifico. E guardate, fa impressione quanto economicismo c'è oggi sui temi della sostenibilità, delle grandi agende internazionali. Siamo partiti dagli obiettivi del millennio e poi siamo andati avanti, eccetera, eccetera. E poi il vero problema che prende tutti non è se qualcuno muore di fame in Burkina Faso, ma perché la guerra in Siria non si ferma? Guardate che la guerra in Siria si è andata già un pelo, che potesse accadere. E io penso, ne sono convinto, che il gesto che fece Papa Francesco svoltò, determinò un cambiamento. Apparentemente un gesto insensato, inutile, un po' di digiuno, un po' di preghiera, eppure la cosa ha svoltato. Questo per dire che ognuno di noi, anche un Papa, può diventare protagonista di un grande processo, di un inizio di processo di pace, di fermare un processo di guerra. Quindi ciascuno di noi è messo in questione, ma nella piccola storia nostra c'è sempre la grande storia. Non sono separabili, non sono distinguibili. C'è sempre questo continuo andare e tornare. Quindi anche nel piccolo progetto in Tanzania che avete curato, la piccola presenza in Palestina funziona. Questa è la mia tesi.
Vorrei dire una piccola cosuccia, un particolarino rispetto a qualcosa del militare di ieri che aveva fatto. Io sono un'intervista a un altro giornale, terzo, secondo, ma recentemente, che questa lì è un'opera di, parlando di F-35, è un'opera di tipo economico, perché così l'aeronave italiana si mantiene, cioè loro hanno dei silenzi tra i piloti e si propongono a tutto il mondo per fare delle scuole guida, diciamo. Quindi è una cosa, così non giornale, una cosa, ma è un modo economico per saltarci fuori i soldi. Ci sono dei silenzi, quindi loro si propongono tutto il mondo, uno vende la pasta asciutta e i maccheroni all'Idola anziché alla Sicis, comienza lì, quindi noi ci proponiamo, secondo qua, questo mi sembra proprio tragico, è una cosa nascosta, quindi mi sembra purtroppo una grande tragicità, insomma, ecco. Un po' sembrati, ecco.
Posso chiedere un...
Prego.
C'è lui.
Ah, scusa.
No, la mia non è una domanda così grande, piccola, cioè. E hai detto che hai incontrato anche dei politici alti senza essere rosso una paura, no? E comunque noi qua a livello pubblico tutti quando si parla della pace siamo sempre nella parte della pace, nella parte tua apertamente. Ma la guerra si fa perché c'è qualcuno che la fa, no? Più o meno. E l'ultimo invio viene dato dai politici a livello alto, dai politici che da qua, dall'Europa o dall'America, o dei politici che sono in Africa. Ma tu quando hai incontrato questa gente, quando tu hai, cioè, praticamente il titolo, cioè, o tu, la tua chiama sarà la pace, no? Come reagiscono quando tu dici che facciamo la pace e non facciamo la guerra? Loro, anche loro vogliono la pace totalmente, o loro tirano un po' di esempio perché fanno la guerra? Perché se tutti crediamo nella pace, non lo so, non sarebbe la guerra. Qualcuno c'è che dice per qualche motivo io faccio la guerra. E poi la cosa che si parla in Siria, no? Sì, io sono contento che gli americani non sono andati a bombardare. Però la guerra è salvata da parte, una parte della guerra è salvata. La guerra si sta facendo in Siria, non è che la guerra si è tutta fermata. E semplicemente gli americani non sono entrati in 2 settimane e non hanno cambiato il mondo, sennò i siriani stanno morendo. Quindi la guerra in Siria c'è, non è una fermata, dobbiamo sapere tutto.
Ma no, molto brevemente. Cioè, io credo che però c'è un punto che forse non è stato toccato sufficientemente, del ruolo dei media in tutto questo, perché ho la sensazione che col crollo delle ideologie sia poi crollate anche tutte le ragioni che da un lato potevano spingere alla guerra e dall'altro potevano, diciamo, trattenere dalla guerra, e ormai la guerra è diventata un fatto spicciolo, è di fatto soltanto di una conquista di un territorio, una conquista di una situazione politica, una piccola conquista per il petrolio o per cose che reggono la nostra economia. Ecco, ho la sensazione che purtroppo questo sia il problema che noi dovremo affrontare nel futuro. Le guerre in Afghanistan sono state chiaramente guerre, in Afghanistan e in Iraq sono state legate al problema del petrolio, la guerra in tutti i paesi, diciamo, intorno al Mediterraneo si giocano per problemi spiccioli, di conquiste, di nuovo il petrolio, il gas, eccetera. Romeo diceva, noi parliamo dei nuovi caccia, ma parliamo dei nuovi caccia soltanto perché costano molto, non perché poi sono dei caccia. Questo è quello che emerge sostanzialmente. Purtroppo noi come famiglia ci siamo trovati anche a gestire così una serie di problemi che ci hanno messo a contatto sia con i bambini soldato, con i ragazzi soldato, sia con i reduci dell'Iraq. E lo stesso bambino soldato è diventato un reduce dell'Iraq, per dire, no? Perché è andato in America e in America si è iscritto nella riserva e per 800 euro, no, anzi 800 dollari al mese è andato a combattere in Afghanistan. Questo è quello che prendono i soldati americani in Afghanistan e in Iraq, non come i nostri soldati che vanno perché si fanno la casa, in teoria. Là ci vanno veramente per quattro soldi.
Allora diamo ancora una risposta ultima, Massimo, poi questa mattina dobbiamo fermarci. Io rivendico il fatto che la scuola della pace deve decidere se appunto ogni forma di divisione e di inganno non è un errore, un inganno appunto, una cosa falsa. No, non credo che esista un odio giusto. Quando uno odia sta sbagliando. Può darsi che non se ne accorga mai, ma sbaglia, o non è vero così, non so.
Ma su quello che tu dicevi, come noto c'è la storia di questa nave che fa il giro dell'Africa e che vende, insomma, presenta i prodotti italiani di tutti i tipi e dunque anche prodotti, come dire, militari, ecco, che è un po' singolare, insomma, andare, come dire, una forma di mercato come nelle fiere di paese, dove si andava in un paese, si portava il carretto e poi si vendeva quello che c'era, ecco. Anche questo, come dire, non mi pare un segno buono di un paese dove al primo posto non ci dovrebbero essere la vendita di armi a paesi africani, ecco, ma forse bisognerebbe. Però ecco, di questo si tratta. Ecco. Io devo dire, quando dico che bisogna parlare con tutti, ho parlato con tutti, con alcuni, con tutti. Poi si tratta anche di. Beh, per esempio, quando il primo ministro, il nostro primo ministro, Enrico Letta, è venuta fuori questa cosa dell'esercitazione militare, io gli ho scritto una lettera che so che è arrivata, lui non mi ha risposto, ma mi ha risposto il sottosegretario, il vice ministro Pistelli, dicendo che era d'accordo con me. E allora ho detto, se era d'accordo, perché l'avete fatto? Perché lì, attenzione, la vicenda delle esercitazioni militari mi pare che cadono sotto l'articolo 11 della Costituzione. Non si possono fare, come dire, preparare azioni militari di attacco quando l'attacco è escluso, costituzionalmente escluso. Quindi si rimane un po'. Mi è capitato di parlare col presidente Pérez, il presidente israeliano, con Abu Mazen, mi è capitato di parlare con il primo ministro congolese, con il presidente del Burkina, qui voglio dire, non con Arafat di antica memoria, quindi, perché credo che bisogna sempre mettere insieme gesti e parole, e quindi gesti di verità e parole di verità, perché le parole non bastano, siamo tutti dei chiacchieroni, diciamo così. È un po' come dice Papa Francesco, no? Basta con le chiacchiere, perché le chiacchiere è il gioco della retorica. Invece bisogna costruire un linguaggio che metta insieme parole ed eventi, eventi e parole. E quindi io penso che bisogna dialogare con tutti e bisogna mostrare la serietà e la coerenza di una nostra proposta, ma non avere paura di sentirsi dire dei no, non stare con il cappello in mano, essere convinti. Io devo dire, quando ho incontrato queste persone ero sempre molto convinto di quello che... Poi potevo sbagliare, ma come dire, non si gioca. Io c'è una frase bellissima di Don Giuseppe che parla di sé come di un prestanome. Ecco, io quando sono andato davanti a questi, diciamo, tra virgolette, potenti, ero un prestanome, non andavo per conto mio. Andavo per rappresentare un problema nel quale c'ero anch'io, ma c'erano anche loro, c'era anche lui. Quindi, come dire, non avere paura, non contentarsi di una dinamica molto intersoggettiva. Come dire, i poveri sono esigenti con noi, non vogliono solamente avere un po' di pietà, vogliono cambiare insieme con noi il mondo. Quei bambini volevano cambiare il mondo. Ci chiedono di cambiare con loro il mondo. Quindi questa è questo. Se no ognuno di noi si aggiusta su un livello economicista, un po' di soldi, un po' di... ecco. Fa molta impressione che nel famoso fondo 5 per 1000 del governo italiano, che viene dato alle associazioni di volontariato, in testa, a parte la questione dei tumori, delle associazioni legate alla lotta per i tumori, ci sono Gino Strada e c'è Medici Senza Frontiere. Guarda caso, due organizzazioni uguali e diverse che si pongono il problema di curare gli effetti della guerra. Vanno nelle zone di guerra, di guerra, di sottosviluppo, ma essenzialmente di guerra. E la cosa è interessante, perché fa impressione che diamo a delle società, a delle associazioni che vogliono guarire il mondo dalla guerra e dai suoi effetti, il primo premio, perché c'è un problema di guarire. Io credo che, di questo io sono convinto, la vera malattia è l'odio. E guardate che l'odio è qualcosa di profondo che ci attraversa e che non ha giustificazioni particolari. Il vero problema di Caino, di cui non si dice perché odiava Abele, non è chiarissimo, ma il vero problema è che lui non è custode di suo fratello, non si prende cura di suo fratello, non cura del fratello. Ecco, il fratello, i poveri, sono i nostri maestri, perché ci dicono qual è la vera malattia e da cosa dobbiamo essere curati. Dov'è che deve intervenire la cura? E la cura è proprio lì, eh? La cura è proprio nel muro di inimicizia, nell'odio che divide le persone, divide le famiglie, divide le società. Io, quando vado... E spesso se ne comprende anche la ragione. Pensate, se andate a Hebron e l'umiliazione che hanno i palestinesi per andare alle moschee. Alle moschee, ecco. Una cosa del tutto inutile, insensata, perché lo fanno? È chiaro che questo è una seminagione di odio. È chiaro che è una seminazione di odio, tutte le umiliazioni che subiscono i checkpoint, tutte le cose che sappiamo, che spesso non hanno nessuna ragione neanche di prudenza militare, ecco, che si può comprendere, no? Io penso che davvero c'è. Però in questo il problema non solo devono cambiare gli altri, i poveri, non solo ci aiutano a cambiare i nomi. Questo è il vero punto. I veri maestri della fraternità sono i poveri. Noi vorremmo essere maestri di una fraternità a percentuale, e invece i poveri ci costringono a uscire dalla logica delle percentuali. E in questo senso noi per primi siamo messi in gioco. Siamo messi in gioco. Mi ha colpito, e ho finito davvero, la storia che ha raccontato Giovanni sull'ultimo numero di Ems. Che voi dite che c'entra? È una storia di un signore che si voleva sposare, gli si impedisce la comunione negli anni 60, e poi all'improvviso quest'uomo si ammala, eccetera, incontra Giovanni e in 10 giorni, 15 giorni, 2 mesi ha dovuto fare tutto. Pensa che umiliazione gli ha dato la Chiesa a questa persona. Quando in nome di una teologia, di un principio, si umilia una persona, lo si mette in ginocchio. E poi ha avuto la grazia alla fine di trovare misericordia, ma pensa quanto, cosa deve pensare questa persona della Chiesa? Che l'ha espianto dalla sua comunità. È per questo che dico, i poveri sono i nostri veri maestri. Questo signore che si è confessato da Giovanni, di cui Giovanni racconta, è maestro di Giovanni. Non è Giovanni il protagonista, è questa persona. Giovanni ha solo aperto le braccia e l'ha accolto, ma perché questa persona gli ha indicato la strada. E così avviene anche per la politica, avviene anche per la guerra, avviene anche per la guerra. E spesso, se voi leggete le storie, che sono storie di guerra, che sono storie che vanno dal Sudafrica alla Palestina, eccetera, eccetera, verrebbe da dire che c'è davvero una seminagione di odio, che alimenta l'umiliazione, che alimenta, a volte sembra imperdonabile, ma la vera forza del perdono, che il perdono è perdonare l'imperdonabile, perché altrimenti non è più perdono. Il perdono a percentuale non è perdono. E questo ce lo chiedono le vittime, di avere la dignità di essere riconosciute, e a cui si va per chiedere perdono. Questo è il passaggio. Quindi non si tratta di perdonare le vittime, ma le vittime devono perdonare noi, quei ragazzi devono perdonare me, e in questo modo si rompe il meccanismo, perché la questione dell'odio è una questione seria, non è una questione... Questa ha ragione Giovanni, l'odio è una questione seria. E la guerra è in qualche modo la rappresentazione pubblica di questo. E guarda caso, quando noi scendiamo, diamo sempre ragione a una parte contro un'altra. Il nostro modo di ragionare non è quello di partire dai più piccoli, ma partire dagli schieramenti. E in nome degli schieramenti se ne fanno di tutti coloro. C'è una cosa, non so se voi vi ricordate, ho finito. Nell'introduzione alle querce di Montesole, Don Giuseppe fa un elenco delle persone del dramma, come le persone dramatis, dell'azione. E la storia è una bimba. È una bimba che rimane per 3 giorni e alla fine muore, anche lei, in questo disastro. Ma bisogna partire dal punto più basso, dal più piccolo, per trovare le condizioni per ricostruire una rete di relazioni che sia degna di questo nome. In fondo, se guardiamo al nostro paese e a quello che abbiamo visto e che continuamente vediamo intorno alla questione dei profughi, da Lampedusa in su fino a Roma, siamo proprio uno strano paese. E anche la Chiesa è troppo contenta, perché Francesco non deve diventare un alibi. Come dire, abbiamo Francesco e noi siamo a posto. No, non siamo a posto, perché se arriviamo a costringere le persone a uscirsi la bocca, e penso che ognuno di noi porta un suo pezzettino di responsabilità. Pensate, di fronte a questi gesti terribili di autodistruzione, noi ci nascondiamo dietro Papa Francesco, e questo non è un gran bene. Poi lui è più grande, ha una sua capacità di uscire da questo, ma la Chiesa italiana, le nostre chiese, su questo fanno fatica, non è che correranno. Ci fermiamo qua. Grazie.